Con voi la parola di Dio. Mio marito in questi ultimi 2 giorni è stato molto male, credo a seguito di un'intossicazione alimentare, ed è stato a letto 2 giorni, poi è risuscitato ieri pomeriggio alle 18, il che significa che, non sapendo se risuscitava, avevamo fede, ma mi ha detto: preparati tu, così nel caso siamo pronti per eventualmente non fare le cose di corsa. Però grazie a Dio è risuscitato, lo vedete qua in piena forma. E nulla, il messaggio che il Signore mi ha ispirato ieri ha un titolo che sembra quasi caduta a pennello con la situazione che stiamo vivendo proprio oggi. Perché sapete, svegliarsi alle 7 del mattino e ricevere un messaggio di un lutto di domenica mattina non è facile, perché questa sorella per noi è stata un pilastro della fede, è stata una mamma, una donna meravigliosa. Non soltanto per la sua famiglia, ma per tutte le persone che hanno avuto l'onore di conoscerla. Aveva sempre quella parola specifica, opportuna, sempre ispirata dalla parola di Dio. E io credo che oggi lei è nel pieno della festa perché ha incontrato finalmente il suo Signore. Ha incontrato colui che l'ha amata, che l'ha creata e per il quale lei ha vissuto tutta la sua vita. Sapete, la cosa che mi ha più sconvolto di questa donna è che lei ha conosciuto Gesù e poco dopo sua figlia di 12 anni è morta con un tumore. Ma la sua fede è rimasta incrollabile. Sarà stata scoraggiata, sì, ma è rimasta concentrata perché doveva portare a termine una missione che era quella di portare l'Evangelo a tutte le persone che erano della sua famiglia. E io credo che oggi le stia facendo grande festa con il Signore. Amen. E quindi non possiamo altro che dire che sicuramente questi sono stati periodi per tutti noi di grandi sfide. E oggi credo che Dio in queste ultime 2 settimane ci abbia voluto incoraggiare per poter veramente ricostruire e costruire nuovi progetti o progetti accantonati, sogni magari nuovi o sogni sbiaditi o peggio ancora sogni caduti nel cassetto. E il pastore Javier settimana scorsa ci ha detto che per essere costruttori dobbiamo avere queste 5 strategie. Usare il linguaggio dell'amore, essere stabili in Cristo e con Cristo qualsiasi cosa succeda, costruire in umiltà il regno di Dio perché il regno è suo e non è nostro. La nostra missione è quella di costruire il suo regno prima di tutto nella nostra vita, nella nostra famiglia. E Dio guarda nel segreto, Dio guarda al cuore. Non importa quello che gli altri pensano di te, ma l'importante è quello che Dio pensa di te, perché Lui è colui che conosce i nostri cuori e conosce i nostri pensieri e anche le nostre intenzioni. E giovedì abbiamo anche parlato che bisogna riedificare il tabernacolo di Davide. Il tabernacolo, avevamo detto, che è la dimora, è il luogo dove Dio accedeva attraverso la sua presenza per manifestarsi prima ai sacerdoti e ai leviti. Ma quello che Davide edificò era un tabernacolo aperto, era un tabernacolo per tutti. E in questo luogo lui diede la possibilità di istituire qualcosa di nuovo e di meraviglioso. Non c'era soltanto la parte dei sacrifici, ma c'era lode, adorazione e preghiera continua. È chiaro che la riedificazione, la restaurazione di qualcosa ha sempre a che fare con qualcosa che è rotto, perché io posso riedificare soltanto qualcosa che è crollato, qualcosa che è stato distrutto. E allora vediamo che riedificare significa impastare cemento, mettere mano fisicamente a qualcosa da riedificare, perché qualcuno ha cercato di rompere la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra chiamata. Ma noi siamo chiamati a riedificare tutto ciò che il nemico ha distrutto. Perché? Perché il proposito di Dio è quello che noi possiamo essere un tabernacolo vivente, qualcuno che cammina nella sua presenza, qualcuno che ha la sua presenza e che porta la sua presenza dovunque gli vada. Amen. Chiaramente ricostruire ha un costo. Quanti di voi avete fatto lavori di ristrutturazione a casa? Costa? Soldi, fatica, pulizia, tante cose. E riedificare qualcosa nella nostra vita ha a che fare con un costo che non è economico, è superare una prova. E questo superamento di prove è qualcosa che poi ci porta ad essere approvati. E quando noi non superiamo una prova, dobbiamo essere di nuovo riapprovati. Quindi prova non superata, ripresentata, un po' come gli esami della scuola guida. Tu non li superi, ritorni a fare l'esame. E finché non si supera la prova, non possiamo ricevere da parte di Dio l'approvazione. E questo fu quello che, come abbiamo detto giovedì, che passò il nostro caro apostolo Pietro. Pietro passò la prova del setaccio. Pietro, per essere edificato e riedificato, ha dovuto passare la prova del vaglio. Quanti di voi avete mai visto un vaglio? È un aggeggio cilindrico all'interno del quale si ci mette il grano, e per ripulirlo si scuote, si scuote, si scuote, si scuote. Quanti di voi alle volte vi siete trovati dentro un processo di scuotimento e non capivate perché? Io sì. E quando sei dentro al vaglio non capisci niente, perché è un turbine. E alle volte le prove arrivano uno dietro l'altro e tu sei dentro questo vaglio che scuote, che scuote, che scuote, e tu dici: Signore, ma quando si ferma questa giostra? Ma quando si fermano queste prove? Perché? E Gesù lo dice chiaramente. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco chi? Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Gesù stamattina ti dice: io ho pregato per te, sto pregando per te affinché la tua fede. Cos'è che non deve venire meno? La nostra fede. Possiamo essere girati e rigirati in questo vaglio, ma quello che non deve venire meno è la nostra fede in Cristo Gesù. E mi piace che dice: quando tu sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Bene. Ma fu Pietro che tornò a Gesù? Domanda. Quando Pietro sbagliò, che lo rinnegò, chi è che lo andò a cercare sulle sponde di quel lago? Gesù non aspettò che Pietro tornasse, Gesù si presentò. Perché il nostro ritorno dipende sempre dal fatto che Gesù ci dà sempre un'altra possibilità. Amen e amen. E Gesù dice: quando sarai ritornato? Perché alle volte nei processi della nostra vita ci allontaniamo, torniamo alla nostra vecchia vita, e magari Dio si usa di qualcuno che Gesù non è più fisicamente con noi. E Dio ci porta qualcuno per farci tornare indietro. Tante volte torniamo, tante volte diciamo no. E magari quella persona ha pregato e digiunato per noi. E magari quella persona ha preso un peso di preghiera per la nostra vita. E non sempre siamo in grado di tornare indietro per confermare i nostri fratelli. E sapete perché? Perché per crescere fuori nella nostra chiamata dobbiamo crescere dentro. E per crescere dentro prima dobbiamo scavare molto, molto in profondità. Non so quanti di voi hanno idea di cosa sia un grattacielo. Sono edifici maestosi che vanno dai 20 ai 163 piani. Cioè, sono cose spaventose. Forse qua a Palermo possiamo avere un palazzo con 10 piani, 12 piani, 13. Ma il più grande grattacielo costruito è di 163 piani. Ora, la capacità di costruzione non è data dall'altezza, è data dalla profondità. Più alto vuoi costruire, più vuoi crescere, più devi scavare. Perché nel momento in cui tu costruisci qualcosa che ha poco fondamento, questa cosa crolla. È un po' come la Torre di Pisa. Perché la Torre di Pisa è un po' così? Perché probabilmente le sue fondamenta non sono andate molto in profondità. E questo, sapete, scavare ha a che fare con il nostro carattere, ha a che fare con chi siamo noi. E stamattina ti voglio dire: chi sei? Cosa mostri? Cosa dimostri agli altri? Alle volte noi siamo così, siamo un iceberg. Le persone vedono soltanto una parte di noi, forse la parte migliore. Ma il 90% del nostro io, del nostro carattere è sommerso, non si vede, è fatto di ferite, è fatto di delusioni, è fatto di peccati, è fatto di famiglie che magari non sono cresciute in un certo modo, è fatto di cattive abitudini. Ma sappiamo mantenere una facciata. Ma noi non siamo chiamati a galleggiare, perché l'iceberg è qualcosa che si stacca da un monte di acqua dolce e galleggia nell'acqua salata. Noi siamo stati chiamati a essere piantati. Salmo 92, 13, 15 dice: quelli che sono cosa? Piantati, non galleggianti, nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che cosa? Che l'Eterno è giusto, egli è la mia rocca e non c'è iniquità in lui. Se vogliamo crescere dobbiamo scavare, se vogliamo crescere dobbiamo essere piantati nella casa del Signore, dobbiamo avere delle buone fondamenta, dobbiamo essere fondamenta solide e profonde che devono sostenere la crescita. Ma per crescere abbiamo un elemento molto importante da esaminare, che è il nostro cuore. Il cuore è l'origine alle volte di tanti problemi, e per questo abbiamo bisogno di esaminare la disposizione del nostro cuore. Proverbi 4:20-23 dice: figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi orecchio ai miei detti, non si allontanano mai dai tuoi occhi, custodisci nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Il nostro cuore è come se fosse un contenitore di cose belle e di cose sbagliate. E sapete le cose come si accumulano dentro il nostro cuore? Da ciò che ascoltiamo e da ciò che vediamo. È chiara la parola. Quello che tu contempli diventi. Lo diceva sempre il pastore Mike: Sara, sappi che tutto quello che tu stai contemplando, quello che tu stai guardando, quello che tu stai osservando, quello tu stai diventando. Osservi la parola, diventerai una discepola. Osservi il peccato, purtroppo ti perderai nel peccato. Contempli i tuoi problemi si moltiplicheranno. Guardi il tuo problema e conosci la parola di Dio, perché lo ascolti, saprai rispondere al problema con la parola di Dio. Cosa stiamo accumulando dentro il nostro cuore? Questo contenitore meraviglioso che Dio ci ha dato. Di che cosa lo stiamo nutrendo? E a sua volta quello che noi ascoltiamo e quello che noi osserviamo portano guarigione è vita, oppure malattia è morte. È molto, molto importante custodire il nostro cuore. Ora, se la disposizione del nostro cuore è una disposizione sbagliata, ci sentiremo scoraggiati, ci sentiremo oppressi, ci sentiremo disorientati. Se non abbiamo chiara nel nostro cuore qual è la visione, il sogno di Dio per la nostra vita, non possiamo mai fare la sua volontà e non possiamo mai credere che siamo stati creati con uno scopo e con un valore. Quanti di voi avete dei sogni? Io ne ho tanti. Però sapete, alle volte l'uomo sogna per ciò che si vede: successo, soldi, fama, posizioni economiche, sociali. Ma i sogni di Dio hanno a che fare con il suo regno. Quello che noi dobbiamo fare è essere ispirati dai sogni di Dio attraverso quello che lo Spirito Santo ci suggerisce. Lui è la nostra guida, Lui è il nostro, dà visione a ciò che noi dobbiamo fare. Perché? Perché lo Spirito Santo sa i sogni che sono nel cuore di Dio, e per questo noi dobbiamo esaminare attentamente la visione del nostro cuore. Quali sono i sogni che mi motivano la mattina ad alzarmi e vivere la mia giornata? Io non voglio vivere una vita passiva. Io non voglio alzarmi, lavarmi, andare a lavorare, mangiare, fare le pulizie, ricucinare e andare a letto. Sarebbe troppo vuota. Non possiamo vivere una vita senza speranza, senza sogni e senza un adempimento. Io so che il Signore mi ha creato con uno scopo e con un proposito. Io non so tu, ma tu non pensi che hai qualcosa di bello da poter fare in questo tempo, in questa nazione? Io sì, ma questo non significa avere successo o chissà quale cosa fare, ma anche dare una sola parola ispirata a una persona che incontri. Anche soltanto pregare per qualcuno che ha bisogno, anche solo fare una telefonata, anche solo mandare un messaggio. Io voglio vivere nello scopo e voglio avere una visione chiara attraverso la persona dello Spirito Santo su ciò che Lui mi ha chiamato a fare. Io voglio avere la visione di Dio per la mia vita. E per questo io ho bisogno di sviluppare una relazione intima con lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo per te? Una forza attiva, qualcuno che ti visita ogni tanto, che ti fa sentire il brividino? No, lo Spirito Santo è il mio miglior amico. Lo Spirito Santo è una persona meravigliosa che mi parla, che mi guida, che mi suggerisce le parole, che mi mette alle volte in allarme per un pericolo che ancora i miei occhi non vedono, ma Lui mi avverte. Ma questo perché? Perché più tu conosci una persona, più tu conosci lo Spirito Santo, più tu capirai il suo linguaggio. Molti dicono: ma io non capisco quando Lui mi parla, io non capisco che cosa Lui è. Ci sei mai stato? Più tu conosci una persona e spendi del tempo, più tu conoscerai il suo modo di parlare, il suo modo di agire, le cose che gli piacciono, le cose che gli dispiacciono. Io so che quando io pecco Lui è dispiaciuto. Io lo so che quando non faccio quello che Lui mi dice di fare, Lui ci resta male. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità che Gesù e il Padre hanno deciso di lasciare qui per noi a disposizione, e noi lo sottovalutiamo. Abbiamo bisogno di tornare ad avere questa intima relazione con lo Spirito Santo. E vi dico una cosa: non ci sono ostacoli che possono scoraggiare un uomo o una donna al quale o alla quale lo Spirito Santo ha dato una visione. Se tu sai che Dio ti ha chiamato a fare una cosa e lo Spirito Santo te lo attesta, qualsiasi cosa succeda, tu sai che devi andare avanti, tu sai che non ti puoi fermare. Pastore, non ti puoi fermare. Più ti diranno che è impossibile, più ti diranno che non è possibile assolutamente fare quello che Dio ha messo nel tuo cuore, più lo Spirito Santo ti suggerisce: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Non c'è nulla che è impossibile a Dio e a chi crede. Io voglio ricevere i sogni di Dio. E l'Apostolo Paolo dice, parla di qualcuno che aveva una chiara rivelazione della fede e dei sogni di Dio, e questa persona non aveva neanche lo Spirito Santo dimorante, era Abramo. Dice che colui che sapeva che lui credette in Dio, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Cioè, Abramo, parliamoci chiaro, aveva mai visto una resurrezione? La Bibbia non ce lo dice. Eppure lui sapeva che Dio era talmente potente da far vivere i morti e chiamare le cose che non sono come se fossero. Perché? Perché lui aveva sperimentato che Dio, quello che aveva detto a lui, Dio lo aveva già fatto. E quest'uomo, Abramo, lascia tutte le sue sicurezze e insegue la sua promessa, la sua visione. Vi chiedo, chi è che è disponibile oggi come oggi a lasciare tutto per seguire qualcosa che Dio dice? Cioè, quest'uomo sposato con una bella famiglia si trova a un punto della sua vita, che già era pure grandetto, che Dio gli dice di lasciare tutto e andare in una nuova terra. Il Signore disse ad Abramo: va, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Bello da leggersi, favoloso, vero? Facciamolo. Ci lamentiamo oggi per quello che non abbiamo quotidianamente, per quello che ci manca, e non ci manca nulla, perché possiamo dire che nelle nostre case non manca nulla, amen? Eppure qui Abramo è sfidato da Dio e gli dice: va via da tutto quello che conosci, dalle tue sicurezze, dalla tua casa, dai tuoi parenti, dal tuo lavoro, e va nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione. Bene. Signore, ti ricordo che mia moglie ha 75 anni e che è sterile. Quindi non solo tu mi chiedi di andare in un posto che non conosco, ma mi dici pure che io avrò una generazione che io non penso di poter avere in nessun modo. Come? Diventerò una grande nazione se mia moglie è sterile. Eppure Abramo non ha dubbi. Si fermò? No. Aveva una visione. Tu ce l'hai stamattina la visione? Ce l'abbiamo stamattina la visione? Quando Dio ha parlato a mio marito, perché vedi, Dio è sempre ordinato, non ha parlato a Sara, ha parlato ad Abramo, e quando Dio ha parlato a mio marito e non a me, e ha detto di venire a Palermo, noi avevamo una casa meravigliosa, avevamo degli amici speciali, una chiesa meravigliosa che avevamo visto nascere, crescere, avevamo due lavori, due macchine, avevamo tutto quello che umanamente parlando, avevamo tutto, perché avevamo dal punto di vista materiale, dal punto di vista spirituale non ci mancava nulla. Io lavoravo pure in chiesa, facevo la segretaria in chiesa, facevo un sacco di lavoro spirituale organizzativo, mi sentivo appagata e pensavo che fino a quando il Signore ci avesse tenuto in vita, noi saremmo rimasti a Bologna. Ma poi arriva un sogno. Perché Dio parla attraverso i sogni e le visioni e non ne manda soltanto uno, ne manda tre, quattro. Bene, noi abbiamo fatto armi e bagagli, lasciando lavoro, lasciando sicurezza, lasciando la casa, vendendo le macchine, vendendo tutto quello che avevamo perché dovevamo comunque in qualche modo capire come atterrare a Palermo. Siamo andati a stare a casa dei miei genitori, 6 mesi, una casa tra l'altro non grandissima, noi eravamo 4, 2 bambini piccoli. È stato facile. Se mi dovete chiedere oggi, ma tu pensi che sia stato facile ed è quello che tu avresti voluto fare? Io ti dico no. Se tu mi dici, ma tu questo è quello che tu avresti voluto fare? Dico no. Ma so che questo è quello che Dio voleva e io mi sono accordata a quella visione perché il nostro scopo è eterno, non ha a che fare con i tuoi desideri naturali, con i miei desideri naturali, ha a che fare con il regno di Dio. E così Abramo inizia questo percorso. Fu facile per lui? Dovette superare una carestia? E a un certo punto Lot, che era suo nipote, era una persona che lui tanto amava, una persona che aveva aiutato, una persona che forse era diventato il suo figlio adottivo, si separa da Abramo. E mi sciocca che in questo momento di grande dolore, dove Dio scava in profondità, perché sapete, scavare in profondità non è facile, però era necessario per Abramo scavare dentro di sé. Dio gli riparla di nuovo. Perché Dio nei momenti difficili non ci lascia e non ci abbandona, Dio ci dà di nuovo una parola, un'indicazione, una visione e dice: e l'Eterno disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi e mira, osserva dal luogo dove sei, a nord e a sud e a est e a ovest. Tutto il paese che vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. In un momento di grande scoraggiamento, sapete, lo scoraggiamento sono come dei pesi che arrivano sui nostri colli e ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo talmente oppressati che o non vogliamo vedere più nessuno, vogliamo stare al buio, non vogliamo incontrare nessuno e a sua volta quando apriamo gli occhi la nostra visione per i pesi che sono sul nostro collo e sulle nostre spalle, il nostro sguardo è per terra, è basso. E Dio gli dice: alza lo sguardo, alza ora i tuoi occhi, alza e osserva e guarda, perché i nostri occhi si devono accordare con i sogni e la visione di Dio. Alle volte noi abbiamo bisogno di vedere fisicamente quello che Dio vuole fare. E qui fu quello che Dio fece con Abramo. E non solo lui aveva promesso una terra, ma gli aveva promesso anche una discendenza. E quando Abramo passa il tempo e non trova esaudimento la visione, il sogno di avere dei figli, Dio usa lo stesso sistema, gli dà una visione. Dice che Abramo era nella sua tenda e a un certo punto, mentre lui stava dormendo, Dio gli si presenta in sogno e gli dice: esci fuori. Sei in una tenda di scoraggiamento, sei in una tenda in cui pensi che non succeda più niente, vuoi soltanto semplicemente dormire? Dio si presenta e gli dice: esci fuori, e lo condusse fuori. Meraviglioso, Dio non dice soltanto che lo porta, ma lo conduce fuori e gli dice: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare, e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Chissà quante sere Abramo si metteva fuori e guardava le stelle insieme a sua moglie e gli diceva: non ti preoccupare, Dio me l'ha detto, guarda quante stelle, guarda, Dio mi ha detto che questa sarà talmente numerosa la nostra generazione come queste stelle, guarda, osserva, Dio sta per fare una cosa nuova. E l'apostolo Paolo, mi piace perché lui che aveva lo Spirito Santo dimorante nella sua vita, dice, riprende un passo di Isaia e dice: le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per tutti coloro che lo amano. Ma non si ferma all'Antico Testamento, poi lui aggiunge: Dio però li ha rivelati a noi per mezzo del... perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Lo Spirito Santo ha preparato cose straordinarie per ciascuno di noi. Lui sa che stiamo quasi per arrivare al termine, alla scadenza dell'era della grazia, e vuole che io e tu continuiamo a sognare i suoi sogni, a fare la sua volontà. Perché? Perché lui vuole vedere una, non solo una Chiesa santa, ma una generazione fuori da queste mura che possono alzare le loro mani a Gesù e dire: sì Signore, io ti riconosco come Signore e Salvatore della mia vita. Ora, quali sono i fattori che ci impediscono di vedere i sogni di Dio realizzarsi nella nostra vita? Le critiche. Vi ricordate quando Giuseppe ricevette i sogni e ne parlò con i suoi fratelli? I suoi fratelli come reagirono? E alle volte noi ci fermiamo da realizzare i sogni di Dio perché qualcuno con il quale stiamo condividendo quello che Dio ha messo nel nostro cuore ci critica, ci deride. Il secondo fattore è la prova, e la prova misura quanto peso noi possiamo portare, e alle volte la prova ci fa umiliare, ci rende umili, ci rende tristi, ma lo scopo di Dio è uno scopo eterno. E il terzo fattore è il ritardo. Quanti di noi abbiamo ricevuto delle promesse che ancora non si sono realizzate? E allora il ritardo alle volte non lo comprendiamo e diciamo: Signore, ma perché? E il ritardo porta una battaglia nella nostra mente, nei nostri pensieri, nei nostri cuori, e la lotta diventa più ardua perché più tempo passa. Tu dici: ma perché, se tu me l'hai detto, perché ancora non succede? È vero che per fede e per pazienza si ereditano le promesse, ma io ho bisogno ora di vedere perché. E più il ritardo passa, più metti in discussione il fatto che Dio l'abbia veramente detto, e più metti in discussione il fatto che devi cooperare con Dio affinché quella promessa si realizzi. E mi piace pensare che anche Timoteo visse la critica, la prova e il ritardo. E a un certo punto l'apostolo Paolo gli disse, che era il suo padre spirituale: Timoteo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Giuseppe, quando arrivò a essere venduto dai suoi fratelli e portato in Egitto, e dall'Egitto fu schiavo, e dalla schiavitù poi passò in prigione, e dalla prigione poi sappiamo che i suoi sogni cominciano a realizzarsi, alla fine scopre che Il sogno che Dio gli aveva dato era un sogno completo, che non erano stati i suoi fratelli a portarlo in Egitto, ma che era stato Dio stesso a portarlo in Egitto e a condurlo in prigione. Questo ha innescato in lui un processo di crescita, il vaglio, un processo nuovo. Era passato attraverso il vaglio, vi ricordate il vaglio? Giuseppe passò attraverso il vaglio, aveva dovuto superare la prova del rigetto, la prova della solitudine, la prova dei perché mi trovo in questa condizione, ma poi alla fine quando si trova dal faraone capisce che per realizzare i suoi sogni doveva realizzare i sogni del faraone. Quanti di noi vogliamo che per realizzare i nostri sogni dobbiamo lavorare per i sogni degli altri? Il faraone ha avuto bisogno di Giuseppe perché i suoi sogni, che erano quelli della carestia e quello della moltiplicazione, si potessero realizzare. E nel momento in cui Giuseppe si è messo a lavorare costantemente per rendere quei granai pieni, strapieni di grano che potevano servire per la fase della carestia, lui stava entrando nel suo sogno. Ci avete mai pensato a questo? Io tante volte dico... Signore, com'è possibile? Cioè lui aveva ricevuto che sarebbe diventato un'autorità, che comunque tutti sarebbero prostrati davanti a lui, ma questo non successe fino a quando Giuseppe non realizzò pienamente i sogni del faraone. Dobbiamo metterci in discussione e dire: Signore, dammi la possibilità di essere un aiuto per qualcuno per realizzare i suoi sogni, e mentre io lavoro per realizzare i sogni di qualcun altro, tu realizzi i sogni per la mia vita. Stamattina voglio chiederti: hai mai ricevuto dei sogni, delle visioni? Conosci il tuo scopo? Lo stai adempiendo? E insieme voglio farvi vedere con un video. Chiedo alla regia di vedere questo video. Audio.
Persona che avessero mai visto.
Possiamo ricominciare per favore da capo? Grazie.
Sono nato a Melbourne, in Australia, nel 1982 e i miei genitori non avevano idea che sarei nato senza braccia né gambe. Ero l'unica persona che avessero mai visto senza arti. La mia fede in Gesù Cristo fu sigillata dopo essermi chiesto per 7 anni: Dio, perché sono nato così? Egli mi ha risposto in modo molto chiaro con un brano del Vangelo di Giovanni al capitolo 9 e ho dato la mia vita a Gesù all'età di 15 anni dopo aver letto quel brano che narra del suo incontro con un uomo nato cieco. Pensai, ehi, aspetta un attimo, questo è molto interessante. Nessuno sapeva perché fosse nato cieco. Perfetto. Così continuai a leggere il racconto. Al versetto 3 del capitolo 9, Gesù dice che quell'uomo era nato cieco perché le opere di Dio fossero manifestate per mezzo di lui. Così pensai, wow, Dio, se avevi un piano per quell'uomo nato cieco, allora è un piano anche per me. Quello fu l'inizio del mio rapporto personale con Gesù. Gruppi giovanili e chiese iniziarono a contattarmi per invitarmi. E ovunque si presentavano delle opportunità per dare la mia testimonianza. Un giorno stavo tenendo un discorso davanti a 315 anni in una scuola pubblica. Dopo 3 minuti la metà delle ragazze era in lacrime. Una ragazza in mezzo al pubblico cominciò a singhiozzare, alzò la mano e mi disse: scusami tanto se ti interrompo, posso venire ad abbracciarti? E lì davanti a tutti venne verso di me e mi abbracciò, pianse sulla mia spalla e mi sussurrò all'orecchio: nessuno mi ha mai detto di amarmi, nessuno mi ha mai detto che sono bellissima come sono. Non riuscivo a crederci, questo ha cambiato la mia vita. In quel momento capii che Dio si stava servendo di me per farle del bene. Non erano state le mie parole, né il mio carisma, ma Dio. E il mio cuore si accese di passione. È stato meraviglioso quel giorno vedere un'anima trasformata per sempre. In quel momento compresi che Dio mi chiamava ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo.
Oggi non lasciate questo luogo senza aver sperimentato il cambiamento e la liberazione.
Non potete sapere ciò che Dio può fare con il coach della vostra vita finché non vi date a Lui.
Sappiate che quando cadete, la grazia di Dio è lì.
Dio vi tenderà la mano e vi risolverà.
Vi darà la forza per rialzarvi.
Nei primi 7 anni di ministero, Dio mi ha aperto molte porte e ho potuto raccontare la mia testimonianza 2000 volte in 44 nazioni e in 6 continenti. Dai campus universitari, con 40.000 studenti in Cina, all'India, dove ho parlato alle vittime dello sfruttamento sessuale e una folla di 110.000 persone radunata nella giungla, poi in Indonesia, in tutto il sud-est asiatico, in Colombia e in Costa Rica, dove sono stato oratore in alcune conferenze internazionali e ho visto i leader nazionali affidare il loro paese al Signore Gesù. Sono stato in Corea, dove ho parlato di temi come la depressione e il suicidio alle nuove generazioni. Poi nell'Europa dell'Est, dove ho visitato la Serbia, la Slovenia e la Croazia. Poi si sono presentate delle opportunità in Medio Oriente, dove il messaggio di speranza è stato annunciato a tutto il mondo arabo. Questo è Dio. E sappiamo che siamo solo all'inizio.
Forse qualcuno avrà pure spento i tuoi sogni. Magari avevi sogni che bruciavano come grandi fuochi. E qualcuno è arrivato lì con l'idrante dei vigili del fuoco e ha spento tutto. Magari sei stato anche giudicato, criticato, abbandonato da amici, da parenti, e mi voglio spingere anche più oltre, anche da autorità. E questo ha causato che, mentre tu cercavi di portare avanti il tuo sogno, ti sei ritrovato senza braccia, senza gambe, e ti sei chiesto perché. E ti sei chiesto perché, Signore? Ma da questo video possiamo comprendere che anche se ci troviamo senza braccia e senza gambe, Dio si vuole usare di te così come sei. E che Lui vuole trarre la sua gloria da te e da me. Il suo sogno è quello di salvare, liberare, guarire. E tu dici: Signore, non mi vedi? Sono un vaso tutto rotto. I cocci della mia vita sono dispersi. Ma Lui, da buon vasaio, prende tutti i cocci rotti e dispersi e li rimpasta. Voglio lasciarvi con l'ultimo verso, che è quello che troviamo in Ester. E voglio che tu e io ci facciamo questa domanda. Non sei in questo posto per un tempo come questo? Io ci credo. Io credo che tutti noi siamo stati creati per un tempo come questo. Amen.